I giudei gridano che Gesù sia crocifisso. Ogni altro popolo, per quanto barbaro, alla vista di Gesù ridotto in uno stato così pietoso, si sarebbe mosso a pietà. Soltanto i giudei, abituati a resistere a Dio e ad incrudelire contro coloro che egli manda, possono essere così spietati. Non sono più in pochi ad accusarlo, ma tutti insieme gridano ad alta voce. Pretendono che Gesù sia fatto morire non in maniera ordinaria, ma con la morte più crudele e più infamante di tutte, quella della croce. Sembrano squadre di soldati in battaglia, come aveva predetto il profeta. Le loro lingue sono altrettante frecce e spade che prendono di mira Gesù come se fosse un bersaglio. L'odio dei giudei si mostra smisurato e diabolico nel volere per quell'innocente proprio la morte più crudele. Ma la carità di Gesù va oltre il furore di tutti i giudei e di tutti i demoni messi insieme. Egli, volendo per noi una redenzione senza limiti, non sceglie di morire di spada o per un qualsiasi altro mezzo che gli tolga la vita velocemente, ma cerca la morte più dolorosa e più lunga di tutte, il patibolo della croce. Perciò il suo cuore amoroso può solo provare piacere nell'udire quel crocifiggilo. Non si deve mai comunque dimenticare che in lui la gioia non diminuisce la capacità di soffrire, né i patimenti possono cancellare il gaudio interiore. Egli patisce e gioisce allo stesso tempo. Mio Gesù, sono sconvolto al pensiero che ti stai rafforzando nella decisione di essere condannato per me al supplizio della croce. Se guardo la mia coscienza carica di peccati, mi riconosco degno di essere rifiutato e castigato. Invece tu vuoi amarmi fino al punto di desiderare una morte tanto spaventosa. La mia ingratitudine non ha limiti, se non mi lascio toccare neppure da tanta carità. Com'è possibile, anima mia, che tu sia così dura nei confronti di Gesù e che i tuoi sentimenti siano tanto contrari ai suoi? Infatti, mentre egli gioisce nel sentir nominare quella croce sulla quale dovrà morire per te, tu invece sei restia a mortificarti in qualcosa per lui. Io vedo il mio male, ma non riesco a combatterlo. Solo tu, Signore, puoi guarirmi. Se vuoi che ti ami, dammi la luce per conoscerti e la forza necessaria per amarti con tanto fervore da riuscire ad imitarti. Ripeterò alla mia anima: se davvero sei risoluta ad amare Gesù, devi crocifiggere te stessa, cioè la tua volontà, le tue passioni e i tuoi sensi. Fermiamoci ancora un po' sulla crudeltà dei giudei per ricavare qualche altro insegnamento. Alla vista di Gesù in quelle pietose condizioni, i loro animi iracondi non si calmano affatto, ma come un fuoco che cresce con il soffiare del vento, essi gridano «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» e pare che vogliano dire: non basta che sia coronato di spine, insultato, deriso. Questo è niente in confronto a ciò che merita. Deve essere crocifisso. Così fanno anche le nostre passioni. Man mano che si radicano nel cuore, gridano sempre più forte «non basta», fino a quando il peccato non sia consumato in tutta la sua malizia. Perciò è necessario resistere fin dal primo momento in cui gli istinti cominciano ad agitarsi. Ma torniamo a Gesù. Guardalo, anima mia, come tiene la testa chinata sotto il peso della tristezza davanti a quella moltitudine di gente che schiamazza contro di lui, che lo deride e lo insulta. Quello che più lo affligge, però, non è la paura della morte. Anzi, col suo coraggio insegna a noi a non temerla, ma è, come aveva detto il profeta, l'ingratitudine di quei poveri giudei che non ricordano più gli innumerevoli benefici che hanno ricevuto ed ora desiderano solo farlo morire perché nei loro cuori non sentono alcuna compassione. Mio buon Gesù, tu hai visto fin d'allora anche la mia ingratitudine, ben più grave di quella dei giudei, visto che ho ricevuto da te benefici molto più grandi. Ed io, invece di ringraziarti, ti offendo. Mio Salvatore, anch'io, peccando, ho gridato crocifiggilo, senza ricordare affatto tutto il bene che in mille maniere ho ricevuto da te. Ti domando umilmente perdono. So che non lo merito e so che nessuno è un peccatore ingrato quanto me. Ti prometto, col tuo aiuto, di esserti riconoscente per l'avvenire, non solo non offendendoti più, ma soprattutto amandoti e ubbidendoti in tutti i momenti della mia vita. Così sia, Gesù, per la tua eterna gloria. Sono le mie passioni che mi rendono ribelle ed ingrato verso Gesù. Potrò dimostrargli la mia gratitudine solo vigilando per riuscire a mortificarle fino dal primo insorgere, per amor suo. Tra le sofferenze fisiche e morali di Gesù, forse la maggiore è la solitudine, perché nessuno prova compassione per lui. La sua umiltà è disprezzata sia dai giudei che dai gentili ed è giudicata vigliaccheria, perché egli accetta senza reagire una situazione che allora era considerata la più abietta. Noi invece, che per grazia possiamo riconoscerne il valore infinito, dobbiamo ringraziarlo ed adorarlo. Nella nostra umiltà c'è sempre una certa forma di necessità, costretti quasi ad esserlo per la nostra miseria. In Gesù, invece, l'umiltà proviene solo dalla sua volontà, che per nostro amore lo abbassa all'estrema abiezione, nonostante sia cosciente della sua onnipotenza. Considera, anima mia, la mansuetudine di Gesù. Mentre tutti gli lanciano addosso con violenza improperi e maledizioni, egli non rende a nessuno male per male, anzi ha un amore misericordioso per ognuno di coloro che lo insultano e lo calunniano. Ogni atto brutale lo ricambia con atti di ardentissima carità. Nell'abbissarsi fino agli ultimi gradi dell'umiltà e sottomettendosi in tutto alle disposizioni della volontà divina, egli adempie quanto era stato profetizzato. Mio Dio, l'abiezione di tuo figlio, meritevole di tutte le benedizioni e adorazioni del mondo, è stata secondo la tua volontà, ed io mi inchino a questo mistero. So che queste umiliazioni hanno ottenuto il riscatto della mia superbia ed hanno voluto insegnarmi a darti gloria con l'umiliazione e l'adesione alla tua santa volontà in tutte le circostanze difficili. Eppure, quanto resiste la mia superbia? Mio umilissimo Salvatore, abbatti la mia debolezza con la tua umiltà, non negarmi il tuo aiuto. Io sono debole, anzi debolissimo. Mi spazientisco e mi turbo per ogni piccola avversità. Sono sensibilissimo nel mio amor proprio, tanto che solo l'ombra del disonore basta a terrorizzarmi. Dio, mia fortezza, imprimi nel mio cuore il tuo esempio. Spero che esso sconfigga la mia vanagloria con la vera umiltà. Devo riflettere su quali occasioni mi si potrebbero presentare di perdere la stima e il credito presso quelli che hanno di me un buon concetto. Voglio dispormi per ognuna di queste a soffrire e ad accettare la volontà di Dio. Mentre gli giungono le sacrileghe voci dei suoi nemici che gridano «Crocifiggilo», Gesù, nella sua modestia, non si scompone affatto. Non apre bocca né per lagnarsi né per giustificarsi. Affronta il sacrificio per amore, accetta il disonore con estrema umiltà e procede nella passione con grande pazienza. Amore, umiltà e pazienza – tre virtù degne ugualmente della nostra meditazione. Ma ora poniamo l'attenzione sull'ultima. Gesù, così tormentato e così ingiuriato, non prova risentimento né contro il Padre che l'ha destinato a patire, né contro il genere umano per cui patisce, né contro gli ingrati giudei che lo ripagano dei suoi benefici con un martirio così straziante. Il suo paziente silenzio lo rivela come il vero figlio di Dio, quale era stato profetizzato. Soltanto una pazienza divina può sopportare tanti strazi e tanti obbrobri. È un Dio innocente che sopporta e tace. Questo dobbiamo ricordarlo sempre e usarlo come scudo davanti alla tentazione di ribellarci di fronte alle avversità che ci colpiscono. Gridi pure il mondo contro di me, crocifiggilo. Mi basta pensare alla pazienza di Gesù per riuscire a frenare ogni moto di impazienza. Amoroso Gesù, umile e paziente, io conosco la verità, però tra il conoscerla e il praticarla c'è una grande distanza. Ti ringrazio di aver rischiarato il mio intelletto con i tuoi lumi. Ora ti chiedo di far sì che anche la mia volontà sia rinvigorita dal tuo aiuto. Tu che sei il modello della vera mitezza, la corona e il premio di quelli che saranno stati pazienti per tuo amore. Dammi la pazienza affinché la mia fede e la mia speranza siano veramente efficaci. Dovrò avere pazienza per mortificare volentieri me stesso, per tollerare in pace i difetti e le contraddizioni del prossimo e per ricevere con amore e gratitudine tutto ciò che Dio manda. Siccome la Beata Vergine era totalmente immersa nella passione del suo amatissimo figlio, abbiamo ragione di pensare che sia stata presente quando Pilato lo mostrava al popolo dicendo «Ecco l'uomo» e abbia udito il chiasso che facevano i giudei nel gridare «Crocifiggilo». Non si può neppure immaginare quanto grande sia stato il suo dolore nel vedere in quello stato il suo dilettissimo figlio e nell'assistere al rabbioso furore con cui, a forza di maledizioni e di bestemmie, veniva chiesta la sua morte. Ella nella piazza di Gerusalemme dovette assistere ad uno spettacolo ben diverso dalla scena del presepio, dove gli angeli cantavano «Gloria nell'alto dei cieli» per celebrare la nascita del santo bambino. Anima mia, contempla la Vergine Santa nel suo immenso dolore, degno della nostra più tenera partecipazione. Che cosa ella potrebbe dire a suo figlio, tutto piaghe da capo a piedi, con la corona di spine, con le mani legate, con la canna in pugno, disonorato da insulti tanto obbrobriosi? Frenata dai sospiri e dalle lacrime, non è capace di proferir parola, però gli parla col cuore, assicurandogli il suo amore e la sua ansia di redenzione. Pur soffrendo in maniera indicibile, rimane calma perché si abbandona totalmente alla volontà divina. Come nell'incarnazione del Verbo, così nella Passione, Maria Santissima ripete: «Ecco l'ancella del Signore, sia fatta la sua volontà». Ella adora la giustizia e la misericordia di Dio e invece di disperarsi venera quei tormenti che redimono il mondo. Vergine Maria, mi inchino davanti al tuo cuore ferito e alla grandezza del tuo spirito e benedico quelle lacrime che esprimono l'intensità del tuo dolore. Sono confuso perché riconosco di essere io la causa dei tuoi dolori, visto che tuo figlio subisce la passione per i miei peccati. Dovrei perciò essere io a versare quelle lacrime. Invece il mio cuore è tanto duro che riesce a malapena a provare solo un po' di compassione. Madre addolorata, fammi la grazia di riuscire a piangere con te, ed io darò valore più a queste lacrime di sofferta partecipazione che a tutte le gioie del mondo. Imparerò da Maria Santissima ad accettare nelle mie pene la volontà divina. In questa sottomissione si esercita l'umiltà, che è fondamento della perfezione, e la carità, che è il suo completamento. Gesù è difeso da Pilato contro i giudei. Pilato si meraviglia che i giudei ostinati rimangono indifferenti davanti ad un innocente degno di tutta la compassione. Perciò, deluso e sdegnato perché gli viene impedito di realizzare i suoi disegni, con voce irata dice loro: «Prendetelo e crocifiggetelo voi. Io vi ripeto che non c'è alcun motivo che giustifichi la sua condanna a morte». Provvidenza divina, quanto sei giusta! Gesù era stato condotto da Pilato perché fosse condannato, ma avviene proprio il contrario. Per ben 4 volte egli lo dichiara innocente. Il governatore disapprova la malignità dei giudei, e dopo essersi accorto che essi vorrebbero servirsi di lui come strumento per l'esecuzione del loro sacrilegio, protesta che facciano pure quello che vogliono, ma non lo troveranno consenziente. L'ingiustizia sarà imputata soltanto a loro. Questo modo di agire è degno di lode. Non si deve mai fare il male, neppure per far piacere a qualcuno. Ma torniamo ai giudei. Sono proprio loro che vogliono la condanna di Gesù, i veri colpevoli della sua crocifissione. Ma credono di poter riversare tutta la colpa su Pilato, poiché esteriormente si mostrano giusti e zelanti, e nessun occhio può vedere la loro ipocrisia che nasconde l'invidia e l'odio contro il Salvatore. Dichiarano di vivere nella religione di un Dio che scruta nei cuori e non si accorgono che questo Dio è davanti a loro e vede e comprende le loro intenzioni. Signore, anch'io credo che tu mi avvolgi tutto e mi penetri dovunque io sia. Con la tua potenza e la tua essenza sei dentro di me ancora più intimamente di me stesso. Ma com'è il mio comportamento rispetto a questa fede? Se gli uomini potessero vedere quanto sono brutte le mie intenzioni e le mie passioni, vorrei sprofondare per la vergogna. Eppure, mio Dio, tu le vedi, ma io non ho alcun timore della tua maestà. Per la tua bontà mi hai dato la fede, perciò concedimi ora anche la grazia di farne buon uso, vivendo in conformità ai principi in cui credo. Se io sarò profondamente convinto che tu, mio giudice, sarai sempre presente in me, come sarà possibile che io ti offenda ancora? Penserò che con me nel mondo ci sia solo Dio, per temere ed amare soltanto Lui, persuaso che tutto il resto è vanità, apparenza e pericolo per la mia anima. I giudei, vedendo che Pilato non tiene in alcuna considerazione l'accusa che Gesù abbia voluto farsi re, subito gliene presentano un'altra. Dicono che egli si è dichiarato figlio di Dio e che quindi non deve sfuggire alla condanna, perché la legge comanda che i bestemmiatori siano fatti morire. È inesauribile la malizia dei giudei in questo continuo ricorso alla legge. Ma se la legge non permette che si lasci vivere il malfattore e non permette neppure che si uccida l'innocente, sarebbe logico condannare Barabba e liberare Gesù? Era già scritto che il Messia avrebbe dovuto essere ucciso ingiustamente da quegli empi come usurpatore della divinità. Costoro accusano Gesù di credersi figlio di Dio, ma non raccontano le opere meravigliose con le quali si è fatto conoscere da tutti per quello che è in realtà. E non riferiscono neppure che ha risuscitato i morti e che ha guarito ciechi e lebbrosi con un solo onnipotente cenno. La loro perfidia non può essere più evidente di così. Ma perché tu, Gesù, che vuoi essere creduto uomo Dio, non fai anche ora almeno un piccolo miracolo per dar prova della tua divinità, visto che ne hai già fatti tanti per questo scopo? Rifletti, anima mia. Al nostro Salvatore sta più a cuore dimostrare la sua pazienza che la sua onnipotenza. Infatti, è con la pazienza che egli vuole realizzare la nostra salvezza. Ed è con la pazienza che anche noi dobbiamo collaborare a quest'opera. Questa è la prima virtù che egli ha voluto meritare per noi con la sua dolorosa passione. Quanto dovrei amarti anch'io, pazienza santa, visto che sei tanto cara a Gesù. Ho per te la massima stima quando ti vedo negli altri, ma non so amarti quanto basta per riuscire a possederti. Paziente Gesù, concedimi questa virtù tanto necessaria per poter percorrere la strada della perfezione. Tu però non hai sopportato il dolore subendolo per forza o per necessità. Tu lo hai desiderato e cercato perché immenso è il tuo amore per noi. Ti prego, metti nel mio cuore un'ardente volontà di imitarti per ottenere quella pazienza cristiana caratteristica dei tuoi eletti, che consiste nell'amare la sofferenza per te, proprio come hai fatto tu per noi durante tutto il corso della passione. Vedendomi privo del vero amore alla sofferenza, mi umilierò davanti a Dio e lo pregherò con insistenza di infondere in me questo amore tanto necessario per la salvezza della mia anima.